Italiano nato in Egitto, quando un secolo fa scoppiò la Grande Guerra, vi partecipò scrivendo su quella guerra alcuni dei versi più belli mai composti, non solo in italiano. Ha portato in Italia i modelli più avanzati delle avanguardie francesi. Ha insegnato, ha inseguito per tutta la vita un modello poetico che è stato capace di divulgare a tutti attraverso i media più moderni, compresa la televisione. Giuseppe Ungaretti.
Mi tengo a quest'albero mutilato, abbandonato in questa dolina che ha il languore di un circo prima o dopo lo spettacolo, e guardo il passaggio quieto delle nuvole sulla luna.
Con Giuseppe Ungaretti entriamo veramente nella contemporaneità, perché è vero che lui nasce alla fine dell'Ottocento, esattamente nell'88, ma è anche vero che muore nel 1970, dunque in anni a noi molto vicini.
Tanto che diventerà uno dei primi poeti noto attraverso la televisione, il celebre
Ciclo dell'Odissea,
e arriverà all'omaggio tributato gli da Alighiero Noschese, un poeta così celebre da essere addirittura imitato nella TV in bianco e nero di quegli anni.
E devo dire per i più giovani che ci ascoltassero che Alighiero Noschese era un famoso imitatore degli anni, appunto,
il padre di tutti gli imitatori
in Italia degli anni 60. Viene da una famiglia modesta, suo padre lavorava alla costruzione del canale di Suez, che poi sarà inaugurato, come tutte le persone sanno, con la Dalaida, commissionata a un altro Giuseppe Verdi, e la madre, dopo la precoce morte del padre di Giuseppe, deve avviare per mantenere il figlio una piccola attività commerciale, ci riesce tanto bene da poter garantire al figliolo Giuseppe di essere educato nella migliore scuola del Cairo, quella svizzera, il che lo rende, caro Magrelli, lei che è francesista, lo rende ovviamente italiano di nascita e anche poi di cultura, ma bilingue nello stesso tempo.
Mettiamoci anche un trilingue, visto che venivano dalla Lucchesia e avevano caro questo senso dell'origine. Piccola parentesi, l'emigrazione italiana in Francia, lo vedremo tra poco, che avrà nomi come quelli di Modigliani, per dirne una, mentre questo tipo di letteratura molto terricola, contadina, umile, ecco, non è l'élite che va oltre frontiera, ma sono proprio poveri contadini molto spesso, avrà un altro grande rappresentante, citiamolo se non altro per il suo libro, bel libro, Moscardino, in Enrico Pea, che, cosa abbastanza singolare, verrà tradotto da Ezra Pound. Ecco, che intrichi, che riti.
Sì, io riprendo Modigliani, perché quella di Modigliani è un'emigrazione d'altro tipo. Modigliani, è vero, spinto dalla madre, acutissima osservatrice del figlio Amedeo, va a Parigi. Ma va a Parigi perché Parigi, in quegli anni, quando ci arriva, i primissimi del Novecento, è il centro della cultura mondiale. Vorrei, prima che andiamo avanti, vorrei citare due versi, perché questi fanno parte della vena più intima e, secondo me, ma è un giudizio assolutamente impressionistico da profano, più profonda di Ungaretti, che è questa poesia alla madre. Sono pochissimi versi. E il cuore, quando d'un ultimo battito avrà fatto cadere il muro d'ombra per condurmi, madre, sino al Signore, come una volta mi darai la mano. Una bella apertura. Tra l'altro è stato detto che questa poesia, la madre di Ungaretti, viene in qualche modo avvicinata alla madre divina, certo, dei cristiani, cioè alla Madonna. In ginocchio, decisa, sarai una statua davanti all'Eterno, come già ti vedevo quando eri ancora in vita. Alzerai tremante le vecchie braccia, come quando spirasti dicendo: mio Dio, eccomi. e solo quando m'avrà perdonato ti verrà desiderio di guardarmi. Ricorderai d'avermi atteso tanto e avrai negli occhi un rapido sospiro. Bella, no?
Bella, e attraverso la madre possiamo tornare a un tema centrale di Ungaretti, quello della patria, dell'identità, a cui lui affiderà uno tra i testi più struggenti, scritto nel 16, ma diciamo ideato nel 13 davanti alla morte di un suo carissimo amico arabo nativo del Cairo. In memoria, lo sentiremo tra un attimo, si chiamava Mohammed Shehab, suicida perché non aveva più patria. Qui abbiamo una specie di triangolazione. Mohammed Shehab, che diventa la proiezione di questi apatridi, cioè figure senza una radice, degli spostati letteralmente, degli sradicati, Ungaretti, che abbiamo già visto, Lucchesia, Egitto, Parigi, poi lo ritroveremo in Brasile, a Roma, e terza figura fondamentale per Ungaretti, Apollinaire, che venne chiamato il pontefice, cioè il fabbricatore di ponti delle avanguardie, colui che porta dal cubismo al Dada, e chissà, è colui anche, va detto, che per primo pronuncia la parola surrealismo, superrealismo. Ebbene, è Ungaretti, nato in Egitto, italiano, Apollinaire, nato a Roma, francese. Tutti e due, Apollinaire e Ungaretti, li ritroveremo volontari in guerra, uno con la Francia, uno con l'Italia, proprio per ratificare un senso di appartenenza che fino ad allora era mancato.
Si chiamava Mohammed Shehab, discendente di emiri, di nomadi, suicida perché non aveva più patria. Amò la Francia e mutò nome. Fu Marcel, ma non era francese e non sapeva più vivere nella tenda dei suoi, dove si ascolta la cantilena del Corano gustando un caffè, e non sapeva sciogliere il canto del suo abbandono. L'ho accompagnato insieme alla padrona dell'albergo dove abitavamo a Parigi, dal numero 5 della Rue des Carmes, appassito vicolo in discesa. Riposa nel camposanto di Ivry, sobborgo che pare sempre in una giornata di una decomposta fiera. E forse io solo so ancora che visse.
Visto che lei ha citato Apollinaire e quell'atmosfera, vorrei ricordare che cosa è stata la Parigi di Ungaretti, cioè la Parigi degli anni precedenti la Prima Guerra Mondiale, diciamo dall'inizio del secolo, tanto per dare una data, fino al 1914, quando l'Europa, meno l'Italia, scende in guerra. Noi arriveremo l'anno dopo. Era la Parigi che era diventata il centro del mondo e nello stesso tempo il centro demolitore di tutte le certezze che fino a quel momento si erano costruite. Non è un caso che in quella Parigi esplode la galassia di tutte le avanguardie possibili che investono, poi ci sarà anche Vienna per la completezza, certo, del quadro, ma che investono la letteratura in primo luogo. Non ci dimentichiamo che nel 13 esce il primo volume della Recherche di Proust. Investono la musica, investono la pittura.
La musica, nel senso che la grande prima della Sagra della Primavera di Stravinsky, quindi musica e balletto, si tengono a Parigi e quindi assistono alla calata dei barbari, degli sciiti con questi nuovi ritmi. È un po' l'equivalente di quello che era successo vari decenni prima con Wagner, quindi musica, teatro.
E visto che lei cita Stravinsky, io cito il gemello ideale di Stravinsky, e cioè Picasso, che irrompe nella storia della pittura e la squassa, la squarta. Non a caso si è detto che Stravinsky e Picasso sono due gemelli, nel senso, certo, che uno tutta musica, l'altro tutta pittura, entrambi profondi innovatori delle rispettive arti. E Ungaretti si trova in mezzo a questo mare di cose che accadono e le assorbe. Le assorbe e poi le metterà in parte a frutto negli anni successivi.
Visto che parliamo di pittura, c'è un altro nome, abbiamo già citato Modigliani e l'importanza che ebbe per i suoi confratelli di allora. Ricordiamoci che all'inizio la povertà era vera, Montmartre, questi piccoli caffè, era vero che si pagavano i ristoranti con i disegni, insomma, e questo fece la fortuna dei grandi collezionisti e dei grandi galleristi. Aggiungerei un ultimo nome fondamentale, folgorante, che veramente, ecco, a proposito di squarciare la pittura, sta alla pari con Picasso, ed è De Chirico. Ora arriviamo pian piano alla guerra, ma senza fretta. Voglio però anticipare un aneddoto molto divertente. Il fratello di De Chirico, Alberto Savinio, grandissimo prosatore, veramente lo si sta riscoprendo sempre più, racconta questa storia. Tornato da non so dove, forse dall'Italia, Ungaretti porta in dono dei sigari a Apollinaire, di cui De Chirico aveva fatto un ritratto, si dice, veggente, con un buco nella tempia. In realtà poi Apollinaire morirà di spagnola, quella terribile febbre che mieterà milioni di vittime, più ancora
dopo,
che la guerra.
Dopo la guerra.
Però la storia è impressionante. Savinio racconta dunque di questo Ungaretti che sale le scale trepidando per consegnare questo regalo all'amico Apollinaire, che nel frattempo sta morendo, è morto. Qual è l'equivoco su cui gira tutto questo aneddoto? Che tutta Parigi, appena saputo della vittoria, della guerra che non abbiamo ancora presentato e di cui parleremo tra un attimo, passa per le strade urlando a morte Guillaume, e Apollinaire si chiamava Guillaume. Quindi Ungaretti assiste a questa scena assolutamente, è il caso di dire, surrealista.
Ma perché, a chi alludevano?
Alludevano naturalmente a un altro Guillaume, che era Wilhelm, il Kaiser.
Che era l'imperatore tedesco,
che era prussiano. L'imperatore tedesco e prussiano. E quindi ecco, è da questi bisticci, da questi incroci che piano piano fiorirà la grande stagione delle avanguardie storiche, destinata a proseguire con Breton, altro ammiratore di De Chirico. E dunque siamo ai margini di questo terribile conflitto, di cui ricorre tra l'altro, per quello che riguarda l'Italia, l'anniversario in questo periodo. Ascoltiamo forse la più celebre delle poesie di Ungaretti, I fiumi, quattro fiumi, due dei quali stranieri al conflitto, ma che portano la vita al poeta, il Nilo e la Senna.
Questi sono i miei fiumi, questo è il cerchio al quale hanno attinto 2000 anni forse di gente mia campagnola e mio padre e mia madre. Questo è il Nilo che mi ha visto nascere, crescere e ardere d'inconsapevolezza nelle stese pianure. Questa è la Senna, e in quel suo torbido mi sono rimescolato e mi sono conosciuto. Questi sono i miei fiumi, contati nell'isonzo. Questa è la mia nostalgia, che in ognuno mi traspare ora che è notte, che la mia vita mi pare una corolla di tenebre.
Quando nel 1914 scoppia la guerra, il 2 agosto, per l'esattezza, a seguito dei quattro colpi di pistola esplosi a Sarajevo da un giovane indipendentista serbo, Ungaretti diventa subito un fiero, convinto interventista. In Italia c'erano due posizioni, l'abbiamo già ricordato: chi voleva l'intervento, chi voleva la neutralità. Lui è interventista, si arruola, e si arruola nell'arma che nella prima guerra mondiale fu la più sacrificata, cioè la fanteria. Perché dico questo? Perché ci porta contemporaneamente verso due direzioni. Una è quella di che cosa fu quella guerra, e una è quella di che cosa fu la poesia di Ungaretti su quella guerra. Quella fu una guerra, si è stato detto, di posizione, cioè di trincea. Le trincee erano queste fessure oscene di fango, di escrementi, di sangue, scavate dove si poteva.
Fatte di cadaveri, topi. Apollinaire, appunto, vicino idealmente, schierato con gli alleati francesi ad Ungaretti, in una sua poesia paragonerà la trincea al sesso femminile di una donna predatrice che chiama a sé gli uomini in questa sorta di congiungimento mortale. E aggiungo, nota nella nota, ha detto bene, la fanteria viene spinta in prima linea a fare da argine vivente, creaturale, agli assalti. Che fine fa la cavalleria? In parte li ritroveremo tra i fanti, in parte, il caso è dire, prenderanno il volo,
certo.
Perché la futura aviazione sarà per lo più costituita dagli aristocratici proprietari di cavalli.
Dice la storia di mio zio Corrado Augias, il quale, ufficiale di cavalleria, sul finire della guerra diventò ufficiale dell'aviazione.
Ah, io ribatto con mio nonno, Furio Ferrante, che invece faceva semplicemente l'autista di camion, come Hemingway però, perché qui arriveremo, attirandoli per un filo, agli americani, che lo vedremo avranno una parte fondamentale nella Parigi del dopoguerra. Ma siamo ancora in piena trincea, l'ho interrotta, riprendiamo da lì.
Fruttuosamente, siamo in piena trincea e lì restiamo, perché la guerra si fermò per mesi e anni, perché le armi della difesa, vale a dire il filo spinato e la mitragliatrice, erano molto più forti delle armi dell'attacco, dell'offesa, che erano affidate ai poveri fanti con la baionetta che andavano contro le bocche da fuoco. È il caso di dire, mai come in questo caso, al macello.
Al macello.
Ora Ungaretti canterà tragicamente questa epopea delle trincee. Ce n'è una che si chiama Pellegrinaggio, dove dice: in agguato in queste budella di macerie ore e ore ho strascicato la mia carcassa usata dal fango come una suola o come un seme di spinalba. Ungaretti, uomo di pena, ti basta un'illusione per farti coraggio. E poi senta la chiusa, un riflettore di là mette un mare nella nebbia. È bellissimo, perché possiamo immaginare questo paesaggio notturno, la umidità dei campi, la nebbia che si è elevata, questi qui acquattati nel fango della trincea, si accende un riflettore forse per scrutare le linee nemiche, un mare nella nebbia.
Impressionante. E la poesia che sentiamo, in stretto contatto con universi che ha appena letto, riguarda invece, non posso non citare uno dei film più belli del Novecento, di Stanley Kubrick, Orizzonti di gloria, ma la bibliografia e la cinematografia sulla guerra sono sterminate. Almeno un raccontino piccolo e poco noto, La paura, di Federico De Robert, dal quale peraltro Ermanno Olmi, che abbiamo già citato in un'altra occasione, ha tratto il suo ultimo lavoro.
Ma io ho un'altra paura, la paura di Chevalier, scritto con due L, che Chevalier è l'autore delle cronache di Cloche Merle, tra l'altro. La paura di Chevalier ha alcune delle pagine più spaventose, proprio su quelle quegli attacchi alla baionetta di cui parlavamo poc'anzi. E qual era la poesia che voleva proporre?
La poesia invece che ascoltiamo tra un istante è intitolata Natale e parla per contrasto di un periodo di tregua, la famosa licenza che veniva data a questi soldati, una licenza nella quale loro non facevano altro che verificare l'orrore da cui provenivano, a cui sarebbero tornati. Da qui la reazione di Ungaretti, la poesia del 16, non ho voglia di 20 dicembre, quindi si immaginano le vacanze, 26 dicembre, le vacanze di Natale,
licenza di Natale.
Non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade, di perdermi, ho tanta stanchezza, ecco, leggo soltanto questi quattro versi centrali, versicoli, attenzione, perché lo vedremo tra breve, la grande introduzione di Ungaretti consisterà proprio nello sbriciolare il linguaggio, come nella trincea si sta sbriciolando la vita di tanti ragazzi. Lasciatemi così, come una cosa posata in un, pensate, un verso fatto da in un, inaudito, come una cosa posata in un angolo e dimenticata.
Non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade. Ho tanta stanchezza sulle spalle. Lasciatemi così, come una cosa posata in un angolo e dimenticata. Qui non si sente altro che il caldo buono. Sto con le quattro capriole di fumo del focolare.
Quando si rimise in moto la guerra per avviarsi alla sua conclusione? Si rimise in moto quando vennero trovati dei mezzi offensivi che superassero la potenza di quelli difensivi. E questi furono intanto dei nuovi modi di attacco sotterraneo, per esempio ancora oggi sulle Dolomiti è possibile fare dei camminamenti scavati, possiamo immaginare con quale pena, nella roccia, che arrivavano fin sotto le postazioni austriache poste sulle cime delle montagne per piazzare una mina e farle saltare in aria. Poi ci fu l'accelerazione delle comunicazioni che anche garantirono agli attacchi un coordinamento o dunque efficacia maggiore.
Il telefono.
Certo. Telefoni da campo. E poi ci furono soprattutto nell'ultimo anno l'introduzione dei carri armati. Nell'ultimo anno della Grande Guerra entrano in campo i carri armati, i quali, avendo davanti a sé reticolato e mitragliatrice, ci passano tranquillamente sopra e vanno avanti. La guerra si rimette in moto e nel novembre del 1918, come sappiamo, finisce con la vittoria degli alleati italo-franco-inglesi. Ora, tutto cambierà nel dopoguerra.
Ecco, la fermo un attimo prima di affrontare il dopoguerra. Paio di osservazioni di carattere letterario. I futuristi prima, la leggendaria guerra e igiene del mondo, ma anche Apollinaire, abbiamo visto, volontario come Ungaretti, interventista come Ungaretti, sradicato e apolide come Ungaretti, canterà la bellezza della guerra, la bellezza quasi sessuale della guerra. Invece, come sappiamo tutti, la Prima Guerra Mondiale non fu altro che un orrendo macello. La metà della gioventù dei paesi europei finì letteralmente preda di questi bombardamenti che come pioggia seminavano la morte. L'unica fortuna è che pare un obice su due non scoppiasse, perché la tecnica non era ancora perfezionata. Tutto questo si rispecchia, dicevo, nella nascita di questi versicoli ungarettiani. Stalattiti, è stato detto, gocce erose. Addirittura a volte abbiamo un verso costituito da una preposizione, di, che fa verso a sé. Montale parlerà quasi di poesia dipinta, di calligramma, un po' alla Apollinaire. Molto interessante è, e ci riporta alla psicologia, alla natura, alla storia e all'esperienza di Ungaretti, l'osservazione di Mengaldo, lo devo dire che è sua, il quale mette in collegamento questa aggressione alla forma poesia, senza precedenti, perché questi sono proprio versi cariati, ruderi di un bombardamento linguistico, la mette, dicevo, in relazione con l'extraterritorialità di Ungaretti. Lo stesso si dirà di lì a poco con il dadaismo di Zarà: solo un rumeno, uno spiantato, uno spaesato, uno sradicato poteva sparare sulla lingua alzo zero.
Sì, mi lascia sconcertato. Non mi convince.
No.
Mi piace di più fermarmi all'incanto che Ungaretti è capace di trarre, per esempio, da due parole. Mi illumino d'immenso. È una poesia? Non lo so. Sicuramente è una cosa che ti fa una vibrazione dentro, no? Non è d'accordo?
Certamente, ma a parte il fatto che metricamente non è altro che un verso slogato, va osservato di nuovo che questo tipo di esperienza non poteva nascere, lo dice lui stesso, che nella trincea, in questa specie di precarietà, dove si riaccende, interessantissimo, la classicità, la famosa frase biblica, noi siamo come foglie, diventa
si sta come d'autunno sugli alberi le foglie.
E c'è anche un'eco greca. Quindi questo Ungaretti è vero, è l'uomo che vede morire accanto a sé in trincea i compagni di pena, ma è anche l'uomo nutrito di classicismo che, passata la guerra, e ora lasciamo la parola al lettore, attraverso il ricordo di Virgilio darà vita a quegli splendidi cori descrittivi di stati d'animo di Didone, la Didone abbandonata da Enea, che poi diventerà una star dell'opera settecentesca. Beh, voglio solo sottolineare due versi prima di ascoltare l'attore. E più non sono che un oggetto debole. La cosa abbandonata dell'altra poesia qui diventa oggetto debole, cosa in rovina.
Ora il vento si è fatto silenzioso e silenzioso il mare. Tutto tace, ma grido. Il grido sola del mio cuore. Grido d'amore, grido di vergogna del mio cuore che brucia da quando ti mirai e mi hai guardata e più non sono che un oggetto debole. Grido e brucia il mio cuore senza pace da quando più non sono se non cosa in rovina e abbandonata.
Nel dopoguerra, approssimando, siamo nel 20, Ungaretti avrà un lungo mezzo secolo da vivere e la sua vena si articola in direzioni diverse, devo dire, non so se lei è d'accordo, non tutte felicissime. Durante il fascismo diventa accademico d'Italia, dunque aderisce al regime. Dopo finirà in Brasile.
Prima della Seconda Guerra Mondiale, poco prima.
Siamo negli anni tra le due guerre. Finirà in Brasile, tant'è vero che dal Brasile torna in Italia nel 1942, poi diventa cattedratico alla cattedra a Roma di letteratura italiana che mantiene fino al 1958, poi va fuori ruolo, ma per qualche altro anno continua da fuori ruolo a frequentare. Insomma, e poi fa anche un po' il giornalista, insomma c'ha una vita un po' che si dissipa, che si sfrangia.
Con una ferita profonda, tragica, del 39.
Che nel 39, prima che scoppi la guerra, muore suo figlio e questo sarà un cruccio che si porta dietro tutta la vita.
Sì.
E poi continua, c'ha il picco di popolarità con la presentazione dell'Odissea e poi muore a Milano nella notte del 2 giugno del 1970, c'era l'anniversario della Repubblica, tra l'altro.
Io voglio aggiungere una piccola parentesi perché è interessante. Abbiamo detto che Ungaretti diventa famoso in quanto non legge i propri versi, ma legge Omero. Ebbene, possiamo dire che a partire da Ungaretti, certo non da Montale che, pur essendogli per alcuni versi superiore, non spiccava nella dicitura della poesia. A partire da Ungaretti, possiamo dire, lo dico rapidissimamente ma è interessante, parte una linea di grandi
narratori
pronunciatori
di se stessi.
Perché c'è quella polemica latente, la poesia va letta dall'autore o dall'attore. Beh, in alcuni casi l'attore è insuperabile e voglio solo citare, dopo Ungaretti, alla rinfusa sperimentatori come Pagliarani, ma anche autori come Zanzotto e infine, che incontreremo, la Rosselli. Ne ho saltati tanti, Giudice è un altro grandissimo speaker di se stesso, però certamente Ungaretti da questo punto di vista può essere preso come il prototipo.
Ungaretti che tocca l'apice della sua popolarità poetica, sottolineato, tra gli anni della Prima Guerra Mondiale e i primissimi anni 30, si avvicina tuttavia alla fine, agli suoi ultimi mesi e anni, con piena lucida consapevolezza. C'è una sua raccolta che si chiama Taccuino del Vecchio, di cui adesso la sentiremo tutta, ma ne cito due versi. Mentre arrivo vicino al gran silenzio, bello questo per evocare l'idea della morte, saprò finalmente che la morte regno non ha che sopra l'apparenza, cioè che la morte riguarda soltanto ciò che appare e che la vera sostanza è altrove. Taccuino del Vecchio.
Ogni anno, mentre scopro che febbraio è sensitivo e per pudore torbido, con minuto fiorire gialla irrompe la mimosa. Si inquadra alla finestra di quella mia dimora d'una volta, di questa dove passo gli anni vecchi. Mentre arrivo vicino al gran silenzio, segno sarà che niuna cosa muore, se ne ritorna sempre l'apparenza, o saprò finalmente che la morte regno non ha che sopra l'apparenza.
Che resta oggi di Ungaretti a parecchi decenni di distanza ormai dalla sua scomparsa nel 1970? Direi due cose. La sua acuta, sofferta personale percezione dell'orrore della guerra, che era quella del 15-18, ma che è tuttora valido anche per le strane guerre della nostra epoca, e la sua altrettanto acuta percezione di un'esistenza che lentamente si logora e si spegne.
Mi illumino d'immenso. Chi non ha almeno una volta ascoltato o letto questa poesia? Perché quella che abbiamo davanti è una poesia. Sono i due versi di una poesia. La poesia è Mattina, una poesia di Ungaretti, composta e datata nel 1917 e che sarebbe poi stata pubblicata due anni dopo, nel 1919, nella prima straordinaria rivoluzionaria raccolta di Ungaretti, L'allegria di naufragio. Mi illumino d'immenso, è una poesia, però frantuma una unità tonale, perché se noi ricomponiamo il verso e lo scandiamo, mi illumino d'immenso, riscopriamo un settenario. Questo è un settenario, ma Ungaretti l'ha separato e ha fatto di un settenario che ritmicamente ci appare come tale due versi di quella poesia mattina. Che cosa è successo? È successo che Ungaretti a un certo punto ha capito quale poteva essere il suo intento di ritornare a un nuovo modo di far poesia e lo dice chiaramente in un saggio del 1930, il titolo è Ragioni di una poesia, dice esattamente che cosa voleva da una nuova dimensione di poesia, cosa voleva fare del verso, perché stiamo parlando di versi. Scrive Ungaretti: in quegli anni non c'era chi non negasse che fosse ancora possibile nel nostro mondo moderno una poesia in versi. Non esisteva un periodico, nemmeno il meglio intenzionato, che non temesse, ospitandola, di disonorarsi. Si voleva prosa, poesia in prosa. La memoria a me pareva invece un'ancora di salvezza. Io rileggevo umilmente i poeti che cantano. Non cercavo il verso di Jacopone o quello di Dante o quello del Petrarca o quello di Guittone o quello del Tasso o quello del Cavalcanti o quello del Leopardi. Cercavo il loro il canto. Non era l'endecasillabo del tale, non il novenario, non il settenario del tal'altro che cercavo. Era l'endecasillabo, era il novenario, era il settenario, era il canto italiano. Era il canto della lingua italiana che cercavo nella sua costanza, attraverso i secoli, attraverso voci così numerose e così diverse di timbro e così gelose della propria novità e così singolari ciascuna nell'esprimere pensieri e sentimenti. Era il battito del mio cuore che volevo sentire in armonia con il battito del cuore dei miei maggiori di una terra disperatamente amata. E qui il senso rivoluzionario di quella prima raccolta di Ungaretti. Poi sarebbe in parte cambiato il percorso di Ungaretti. Ungaretti avrebbe riscoperto già con la seconda raccolta, 1933, Sentimento del tempo, una nuova architettura. Ma qui siamo di fronte a una vita frantumata che frantuma la poesia perché della poesia vuole recuperare il canto. Quindi, lo ha detto, non l'endecasillabo, non il settenario, visto che lo spezza. Facciamo anche una piccola riflessione sul senso, il significato profondo di quel che è il verso, la parola verso. Verso deriva da una parola latina, versus, che è a sua volta derivante di un verbo, vertere, che vuol dire rivoltare, rivolgere. E rispetto a prosa, che invece è in relazione con una parola prorsus, che vuol dire diritto, fa proprio questo il verso, torna indietro. È come se noi ad ogni verso, certamente in modo artificioso, decidessimo di interrompere il flusso dei nostri pensieri andando a capo. Per questo, in molte edizioni anche moderne di qualunque poeta, noi talvolta scriviamo ogni verso con una lettera maiuscola anche se non c'è prima un punto fermo. Perché? Perché ogni volta noi torniamo a capo, è quel che vuole fare Ungaretti. A recuperare in sé il valore profondo del canto, ricominciando da zero, riportando la poesia quasi a uno zero assoluto, ma lo fa su una base ben precisa, che è il canto che lui aveva nelle sue orecchie, il canto dei grandi poeti che lui amava. L'unica rinuncia che avrebbe voluto fare e che fa, per esempio in questo caso, ma fa in tanti tanti altri casi, è proprio quella alla struttura del verso, quindi non i settenari, non i novenari, non gli endecasillabi, ma quel che rimane, questi moncherini. Se poi volessimo, ecco, leggere qualcosa da quella prima raccolta, L'allegria di naufragi, che ci dia anche il senso di come Ungaretti isolasse addirittura singole parole, non certamente come primo nella storia poetica italiana, ma certamente tra i primi. Parole anche per certi versi non significanti, parole grammaticali, potremmo per esempio leggere questa. Ecco, leggiamo una piccola parte di Levante. Confusa acqua, come il chiasso di poppa che odo dentro l'ombra del sonno. Del esaurisce un verso, o ancora annientamento. La seconda strofa, se possiamo ancora chiamarla così, è questa. Con le mie mani plasmo il suolo, diffuso di grilli, mi modulo di sommesso uguale cuore di. Un solo verso esaurito da una preposizione semplice. Mattina l'abbiamo già vista, sogno, che è un'altra poesia molto bella di questa raccolta, datata il 17 agosto del 1917. Qui segno anche gli accapo, li segno scandendo l'accapo con la mano. Ho sognato stanotte una piana striata d'una freschezza. In veli varianti d'azzurro alga. Ecco, una poesia che si legge quasi in verticale, ha scritto Montale, facendo riferimento proprio a una poesia di Ungaretti, per far capire come la poesia stesse prendendo altre strade. I confini tra verso e prosa si sono molto ravvicinati. Oggi il verso è spesso un'illusione ottica. I fiumi di Ungaretti non sono comprensibili senza lo stillicidio verticale delle sillabe. Gran parte della poesia moderna può essere ascoltata solo da chi l'abbia veduta.
Mi tengo a quest'albero mutilato, abbandonato in questa dolina che ha il languore di un circo prima o dopo lo spettacolo, e guardo il passaggio quieto delle nuvole sulla luna. Stamani mi sono disteso in un'urna d'acqua e come una reliquia ho riposato. L'isonzo scorrendo mi levigava come un suo sasso. Ho tirato su le mie quattr'ossa e me ne sono andato come un acrobata sull'acqua. Mi sono accoccolato vicino ai miei panni sudici di guerra e come un beduino mi sono chinato a ricevere il sole. Questo è l'isonzo e qui meglio mi sono riconosciuto una docile fibra dell'universo. Questi sono i miei fiumi. Questo è il cerchio al quale hanno attinto 2000 anni forse di gente mia campagnola e mio padre e mia madre. Questo è il Nilo che mi ha visto nascere, crescere e ardere d'inconsapevolezza nelle stese pianure. Questa è la Senna, e in quel suo torbido mi sono rimescolato e mi sono conosciuto. Questi sono i miei fiumi contati nell'isonzo. Questa è la mia nostalgia che in ognuno mi traspare ora che è notte, che la mia vita mi pare una corolla di tenebre.
Si dice in genere che Ungaretti sia stato un poeta ermetico. Dobbiamo però intenderci sul significato di ermetismo, perché se noi prendiamo la prima grande raccolta ungarettiana, Allegria di naufragi, senz'altro questa raccolta ermetica non può essere definita. Dalla seconda raccolta in poi, e soprattutto con la seconda raccolta in poi, con Sentimento del tempo, noi possiamo cominciare a pensare effettivamente a un Ungaretti ermetico. Ma l'ermetismo è un fenomeno complesso che raccoglie tante tendenze diverse, tanti orientamenti diversi, perché non fu una scuola, non fu un movimento e tante personalità poetiche diverse. Per cui quando parliamo di ermetismo dobbiamo giudicare caso per caso e anche all'interno di una produzione poetica estesa su tanti anni, come nel caso di Ungaretti, dobbiamo individuare quelle raccolte, come dicevo Sentimento del tempo in questo caso, che più si prestano a essere etichettate come ermetiche. Per parlare dell'ermetismo dobbiamo tener conto di una serie di fattori. Comincio dal primo. Questo fattore ci aiuta anche a contestualizzare l'ermetismo ben oltre il caso di Ungaretti. L'ermetismo non lavora sul lessico difficile, sul lessico aulico, non lavora sulla sintassi complessa, lavora piuttosto per sottrazione, elimina, ed elimina soprattutto un elemento fondamentale per la poesia dal Medioevo in poi, da Dante in poi, elimina il come. Il come mette in relazione degli oggetti, mette in relazione delle situazioni, mette in relazione delle cose le più disparate possibili. Pensiamo alla similitudine dantesca. Nel momento in cui si sopprime il come, si sopprime il legante che mette insieme i due elementi comparabili. Ed è come quindi se si generasse un cortocircuito tra quello che resta. Se io tolgo il come e tolgo quindi un elemento di confronto, un elemento di comparazione tra quello che ho davanti a me, tolgo senso a quello che dico. È la figura dell'analogia. E per capire profondamente di che cosa stiamo parlando, dobbiamo guardare la prima grande avanguardia, quella futurista, che proprio sull'abolizione del come teorizzò. Filippo Tommaso Marinetti fu autore, nel 1912, di un manifesto tecnico della letteratura futurista che mette in chiaro alcuni punti già enunciati nel suo storico manifesto del 1909. E qui spiega esattamente in cosa consiste l'analogia. Ogni sostantivo, scrive Marinetti, deve avere il suo doppio, cioè il sostantivo deve essere seguito senza congiunzione dal sostantivo a cui è legato per analogia. Esempio, uomo torpediniera, donna golfo, folla risacca, piazza imbuto, porta rubinetto. Che cosa vuol dire Marinetti? Vuol dire che tra questi due elementi si genera un legame che non è esplicitato. L'uomo è come una torpediniera, può darsi, ma qual è il senso profondo che può legare un uomo e una torpediniera? Non lo spiega Marinetti, non lo spiega la poesia ermetica, non deve essere spiegato. Tra una folla e una risacca, qual è la relazione che ci può essere? Non lo spiega Marinetti, non lo spiega l'ermetismo, non c'è bisogno che si sappia. E aggiunge sempre Marinetti, siccome la velocità aerea ha moltiplicato la nostra conoscenza del mondo, la percezione per analogia diventa sempre più naturale per l'uomo. Bisogna dunque sopprimere il come, il quale, il così, il simile a. Meglio ancora, bisogna fondere direttamente l'oggetto con l'immagine che esso evoca, dando l'immagine in scorcio mediante una sola parola essenziale. Quindi il limite di questo processo qual è? È che si possa addirittura rinunciare ad accostare i due elementi della coppia privata del come, perché i due elementi si possono alla fine fondere in un solo elemento. L'analogia non è altro che l'amore profondo che collega le cose distanti, apparentemente diverse ed ostili. Ecco, questa è l'etica proprio, in questo senso, marinettiana, e l'estetica della dissonanza, che è anche una dissonanza cognitiva. Non c'è motivo, non è necessario che tra i due oggetti privati della comparazione ci sia una relazione di somiglianza nel significato. Le cose messe insieme possono essere anche distantissime dal punto di vista del significato, le una delle altre, anzi è meglio che siano così. Bisogna dare la catena delle analogie che esso evoca, ognuna condensata, raccolta in una parola essenziale. In certi casi bisognerà unire le immagini a due, come le palle incatenate che schiantano nel loro volo tutto un gruppo d'alberi. Per avviluppare e cogliere tutto ciò che vi è di più fuggevole e di più inafferrabile nella materia, bisogna formare delle strette reti di immagini o analogie che verranno lanciate nel mare misterioso dei fenomeni. Questo è il punto essenziale dal quale bisogna partire per spiegare in che modo funziona la lingua della poesia ermetica. Ma l'analogia non è il solo fattore che rende consapevoli gli ermetici delle loro scelte espressive e ovviamente di contenuto. Un altro aspetto interessante della poesia ermetica investe infatti la vaghezza dei significati. E in molti casi, lo dicevo, i poeti ermetici non attingono a parole complesse, a parole auliche. Spesso sfruttano parole comuni, ma lo fanno in un modo così vago, così anche superbamente vago, così snobisticamente vago, da rendere difficile l'interpretazione anche di quelle parole comuni. E ci avviciniamo a quelle illuminazioni liriche di Rimbaud, e il simbolismo francese fu un punto di riferimento essenziale per gli ermetici, che operava più o meno nello stesso modo. E un altro fattore importante su cui insiste il più grande teorico degli ermetici, e cioè Carlo Bo, è la concezione della letteratura come vita. E Letteratura come vita è il titolo proprio di un saggio di Carlo Bo, apparso nel 1938 su una rivista letteraria, e considerato quasi come un manifesto dell'ermetismo. Bo sarebbe tornato anni dopo, nel 1995, in un articolo giornalistico sul tema, e avrebbe esordito così sulla concezione della letteratura come vita. Il critico deve tenere conto della vita dello scrittore, oppure deve limitare la sua indagine, come sostenne Benedetto Croce, peraltro, soltanto ed esclusivamente all'opera? E avrebbe concluso quell'articolo giornalistico in questo modo: non si possono dare risposte assolute, leggere una vita non è facile né semplice, tuttavia ci aiuta a trasferire i termini della lotta dentro di noi, a farci compagni e testimoni e a lasciare da parte la toga del giudice. Del resto, se pensiamo a Ungaretti e pensiamo che la raccolta completa delle sue poesie si intitola Vita d'un uomo, comprendiamo quanto, nel caso di Ungaretti, proprio la vita sia centrale. L'ermetismo prende avvio intorno al 1930, ebbe come centro di massima diffusione ed elaborazione la città di Firenze, e dicevo, potrebbero essere diversi i poeti, anche solo per una parte della loro produzione, essere considerati ermetici. Senz'altro potrebbero entrare nel quadro un poeta sia pure complesso come Eugenio Montale e soprattutto Salvatore Quasimodo. Nemmeno Montale o Quasimodo però si possono definire ermetici in senso stretto, se non limitatamente all'adesione ad alcuni temi esistenziali. Se prendiamo Quasimodo, per esempio, e prendiamo una raccolta giorno dopo giorno che apparve nel 1947, ecco, in questo momento Quasimodo è più vicino al neorealismo che all'ermetismo. E racconta in questa raccolta la Seconda Guerra Mondiale, i bombardamenti su Milano, la Resistenza, ed è famosissima, e voglio leggerla in conclusione, Alle fronde dei Salici, che dichiara l'impossibilità di poetare fra le devastazioni portate dal conflitto. E come potevamo noi cantare, con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze, sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo, alle fronde dei Salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento.